Sanità in forma. Un programma dell'Assessorato Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte, con il coordinamento dell'Ufficio Stampa della Giunta Regionale, realizzato dall'Agenzia di Stampa Nazionale Mandragola. In diretta e in contemporanea su Radio GRP, Radio Alfa Canavese, Radio Jukebox, Radio Dora, Radio Freius, Radio Nichelino Comunità, Teleradio Savigliano, Radio Spazio 3, Radio Amica e sul satellite Hotbird 13 gradi est alla frequenza di 11.200 MHz, in differita su Radio Flash Torino e Radio Antenna 1.
Buona giornata, Sanità in forma, Massimo Tadorni.
Simonetta Mitola, buona giornata a tutti.
Ricordiamo che la trasmissione si può ascoltare anche in Valle d'Aosta, naturalmente, su Radio Monterosa. Qualche riferimento?
Sì, volevo ricordare il sito della Regione Piemonte nella sezione Sanità, il numero della casella vocale per lasciare dei messaggi che è lo 011-770-1264 e poi le nuovissime pagine del televideo regionale RAI che vanno dalla 573 alla 578 e ospitano tutte le ultime novità sulla sanità piemontese e non solo piemontese, quindi la tessera sanitaria, i farmaci generici, le vaccinazioni anti-influenzali che interessano proprio questo periodo. Quindi invitiamo tutti a consultarle.
Certo. Allora, oggi si parla di disturbi del comportamento alimentare, anoressia nervosa e bulimia. Lo faremo con il professor Secondo Fassino, che è il direttore del Centro Pilota Regionale per la Cura e la Prevenzione dei Disturbi Alimentari, che è stato attivato all'interno dell'ospedale San Giovanni Battista di Torino, le Molinette, ed è una struttura innovativa nel panorama italiano, non soltanto regionale, con il dottor Giuseppe Malfi, responsabile della struttura dietetica sui disturbi alimentari dell'ospedale Molinette di Torino.
Sì, prima di cominciare la discussione ascoltiamo la scheda d'inchiesta che inquadra meglio l'argomento.
In Italia sono circa 25.000 le donne affette da anoressia nervosa e circa 100.000 quelle affette da bulimia. I disturbi del comportamento alimentare sono molto diffusi nei paesi occidentali ad alta industrializzazione e appaiono in aumento nelle giovani donne nella fascia di età compresa fra i 10 e i 34 anni. In Piemonte le famiglie con figlie che manifestano problemi legati all'alimentazione sono più di 6.000 e uno studio compiuto su 1.000 ragazzi delle scuole superiori piemontesi ha dimostrato che le ragazze sottopeso sono circa il 17% e che quelle che presentano comportamenti alimentari problematici sono il 7% della popolazione femminile e l'1% di quella maschile. Per curare questi disturbi all'interno dell'ospedale San Giovanni Battista di Torino è stato attivato un centro pilota regionale per la cura e la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare. Una struttura innovativa non solo per il Piemonte ma anche per l'Italia, in quanto in un'unica sede ospedaliera sono presenti le diverse specializzazioni mediche interessate. Intanto, dopo la morte di alcune modelle per anoressia, la capitale italiana della moda, Milano, ha deciso di escludere dalle passerelle le modelle troppo magre, mentre l'associazione Servizi Moda, che rappresenta l'80% delle agenzie italiane di modelle, si assume la responsabilità di indirizzare dal medico competente le indossatrici che manifestano disturbi nei comportamenti alimentari.
Sanità in forma.
Se ne fa un parlare, cioè se ne parla molto ultimamente di questi disturbi alimentari che sono sempre esistiti, il mondo della moda ha preso delle posizioni. Diamo immediatamente il benvenuto al professor Secondo Fassino, direttore di questo centro pilota di cui abbiamo sentito parlare anche nella scheda, che è collegato telefonicamente con noi. Buona giornata, professore.
Buongiorno a voi.
Il benvenuto anche al dottor Giuseppe Malfi, ricordiamolo, responsabile della struttura dietetica sui disturbi alimentari delle Molinette di Torino. Allora, immediatamente, professor Fassino, vogliamo distinguere fra anoressia e bulimia, che sono i principali disturbi del comportamento alimentare. Chi colpiscono e che cosa sono? Che differenza c'è?
Sì, l'anoressia e bulimia non raramente diventano poi due facce della stessa medaglia. Di per sé il disturbo del comportamento alimentare denominato appunto anoressia nervosa, al di là di quello che il nome potrebbe far intendere, cioè una situazione in cui manca l'appetito, è invece caratterizzato da un'intensa fame che queste ragazze, il 90% come avete ricordato sono ragazze, un'intensa fame che queste ragazze hanno e che è legato a un desiderio profondo di cibo in senso stretto, ma anche di cibo in senso psicologico, cioè di sicurezza, di affetto, di controllo. Il punto importante di questa malattia è la lotta contro questa fame. Sono ragazzi in effetti in genere notevolmente intelligente, che hanno un'aspirazione al perfezionismo in tutte le parti della loro attività, da quella scolastica a quella nei rapporti con gli amici, con i familiari, hanno una profonda rabbia però, che è legata ad un'angoscia che riguarda la loro identità. Quindi c'è un intenso bisogno di digiunare, quindi di lottare contro questa fame, e una paura fortissima di perdere questo controllo, quindi di cominciare un'alimentazione eccessiva che porta ad un aumento di peso. Spesso c'è anche un arresto, soprattutto quando il peso scende al di sotto di questo valore indicativo, che corrisponde a 18 punti di BMI, Body Mass Index o indice di massa corporea, quando scende insomma al di sotto del 75% del peso corretto per quella persona, compare appunto anche l'arresto delle mestruazioni,
sì.
Che indica una fatica dell'organismo da un punto di vista psicosomatico e anche somatopsichico. Quindi intensa paura di aumentare di peso, bisogno di mantenere il peso molto basso, lotta contro la fame e disturbi mestruali legati anche a una sregolazione appunto endocrina.
Ecco, professor Fassino, proprio a proposito di questo indice di massa corporea, le modelle che hanno un indice sotto i 18.5 come riferiva lei non potranno più sfilare. Ma che cosa indica questo numero e come si calcola questo indice?
È un indice ricavato per via statistica su grandi quantità di persone, secondo l'età, è un quoziente che si ottiene mettendo al numeratore il peso della persona e al denominatore il quadrato dell'altezza espressa in metri. Una persona che è in buona salute dovrebbe avere un indice che è compreso tra il 18 e il 24. Sotto il 18 abbiamo il sottopeso, dal 24 al 30 un sovrappeso, sopra il 30 si parla di obesità, sopra il 40 di grave obesità.
Senta, professore, prima di parlare anche col dottor Malfi, come mai il disturbo colpisce più le ragazze? Perché c'è il collegamento a questi stereotipi di persone molto magre, cosa che il maschio invece non ha?
Sì, adesso stanno aumentando anche il numero dei ragazzi. Da un 10% si sta arrivando a un 15% del numero complessivo delle persone affette da questo disturbo. Beh, è una patologia tipicamente femminile comunque, legata a diversi aspetti, è una malattia...
Entrambe, quindi sia anoressia che bulimia, sono tipicamente femminili?
Sia anoressia che bulimia. Riguarda una maggior difficoltà che la donna ha nell'acquisire un'identità in questo periodo storico, perché... sono non più di 20 anni che questa malattia si è diffusa nei paesi occidentali e viene considerata una sorta di malessere da civiltà, cosiddetta civiltà del benessere.
Sì.
È un problema di identità della donna, e anche perché è noto che in questi corpi così magri scompaiono le caratteristiche visibili, che sono poi quelle che riguardano le rotondità appunto, sia corporee ma anche l'equivalente, tra virgolette, in via metaforica, delle rotondità intellettive. La donna è caratterizzata nella nostra civiltà appunto da un atteggiamento di accoglienza, di tolleranza, di flessibilità, che sì, è lo specifico psicologico del funzionamento della personalità della donna. Beh, nella ragazza anoressica c'è un rifiuto inconscio di acquisire questa identità adulta di donna. E le radici di questa malattia sono anche punti di tipo culturali, come ricordavo prima.
Certo.
È stata questa grossa rivoluzione femminista in cui la donna, soprattutto a partire dagli anni 80, doveva diventare anche brava in tutti quei settori maschili senza perdere la propria identità, una specie di mostruosità ermafroditica, come già Alfred Adler ricordava all'inizio del secolo, un collaboratore che poi si è reso autonomo dalle teorie freudiane, e parlava appunto di un funzionamento ermafroditico in queste ragazze.
Dottor Malfi, ricordo, responsabile della struttura dietetica dell'ospedale Moliente di Torino, mentre il professor Fassino si cura la mente, diciamo che lei invece si occupa del corpo. Qual è il ruolo della sua struttura nella cura dei pazienti affetti da disturbi alimentari?
Beh, il nostro ruolo è molto importante perché dobbiamo tenere presente le complicanze che questi disturbi alimentari determinano sul fisico. Quindi dobbiamo prendere in considerazione il calo ponderale, quindi il dimagramento, che può essere più o meno importante, ma può portare anche a situazioni drammatiche. Non dimentichiamo che l'anoressia nervosa ha un'incidenza di mortalità che si aggira fra il 5 e il 10% a seconda delle casistiche. Esistono poi tutta una serie di complicanze fisiche, non solo dell'anoressica ma anche della bulimica, che possono compromettere l'efficienza dell'organismo, la funzione normale dell'organismo, e possono portare anche in determinate situazioni a compromissioni di organi molto importanti come il cuore e il rene, per esempio, per dirne due.
Quindi i vostri interventi sono complementari, quindi le pazienti devono effettuare un doppio percorso, quindi sia alimentare che poi psicologico?
Del tutto complementari, e anzi direi che un po' la novità della struttura di cui si parlava poc'anzi è proprio il fatto che si agisce in maniera integrata, cioè ovviamente il percorso psicologico-psichiatrico è parallelo al percorso fisico. Ciascuno dei specialisti si occupa del suo ramo e si cerca comunque di integrare quello che è il follow-up anche per prendere le decisioni più opportune nel corso della malattia.
Professor Fassino, le ragazze che arrivano al centro, prima di tutto riconoscono di avere un problema, accettano di farsi curare oppure non se ne rendono conto? E poi un'altra domanda: in famiglia come ci si rende conto del disturbo? È materialmente visibile, oppure l'adolescente o anche le persone non adolescenti cercano di nascondere questo tipo di disturbo alimentare?
Ecco, sono due domande molto importanti che hanno poi sostenuto quella che è considerata la configurazione cosiddetta egosintonica per gli addetti ai lavori di queste malattie, soprattutto l'anoressia. Egosintonica vuol dire che la ragazza con anoressia ha questo disturbo, ma considera il proprio digiuno, il proprio sottopeso, una forma di cura di questa angoscia di disidentità. Per cui queste ragazze in genere non sono, per un lungo periodo, non sono molto favorevoli, o meglio, essendo poi delle ragazze molto perfezioniste, attivano una adesione superficiale ai trattamenti, in profondità si oppongono fortemente. Qui c'è una distinzione da fare tra l'anoressia e la bulimia. Nella ragazza bulimica, invece, questo atteggiamento, dopo magari un periodo anche di 2 o 3 anni, dove è più facile per la ragazza bulimica perché in genere è enorme peso, ricordo che appunto la bulimia è caratterizzata da queste abbuffate, introduzione smodate di cibo in breve periodo di tempo, che portano a vergognarsi molto, e poi spesso delle condotte di eliminazione,
certo,
per cui il vomito. Okay. La ragazza bulimica in genere invece chiede ed è più autentica, cioè desidera veramente curarsi. Mentre per la ragazza anoressica ci vuole in genere anche qualche mese perché si stabilisca, qui l'importanza del collegamento che il dottor Malfi, che saluto e che vedo tutti i giorni, perché la novità del centro è proprio questa stretta liaison, come si chiama, tra psichiatri e nutrizionisti, richiede la presenza contemporanea in questi percorsi di cura appunto di queste due figure professionali. Bisogna ottenere la fiducia della ragazza anoressica, perché inizialmente così fa soltanto una specie di messa in scena, in realtà ha una paura fortissima di aumentare di peso, anche quando il peso è gravemente compromesso, e questo spesso, come ricordava Malfi, comporta un grave rischio di vita. Nelle famiglie, lei diceva.
Sì.
Ecco, è ormai piuttosto evidente, anche gli studi che il nostro centro, che è tra i più avanzati d'Italia, ha fatto, è evidente ormai che l'anoressia in particolar modo, ma anche la bulimia, è una patologia della famiglia. Cioè le ragazze che hanno questi disturbi esprimono un disturbo della comunicazione che è precedente all'insorgere della patologia alimentare e che riguarda proprio il problema del dialogo verbale e soprattutto non verbale, soprattutto la gestione della rabbia e dell'aggressività all'interno della famiglia.
Ah, quindi un problema che nasce nel nucleo familiare.
Nasce nel nucleo familiare, e noi abbiamo visto che se non si arriva a coinvolgere e a curare, anche prima coinvolgendoli come co-terapeuti, i genitori, spesso il miglioramento non è definitivo e ci sono delle ricadute, quindi bisogna curare anche le famiglie.
Quindi un processo piuttosto lungo, ma ne parleremo tra poco perché siamo vicini alla pausa. Ricordiamolo, stiamo parlando dei disturbi che riguardano la sfera alimentare, in particolare di bulimia e di anoressia. Lo stiamo facendo con il professor Secondo Fassino, direttore del centro pilota regionale per la cura dei disturbi di comportamento alimentare, struttura innovativa alle Molinette, con il dottor Giuseppe Malfi, invece responsabile della struttura dietetica sui disturbi alimentari, anche questo all'ospedale Molinette. A tra poco.
Sanità in forma.
Sanità in forma, stiamo parlando di disturbi della sfera alimentare, anoressia, bulimia, lo stiamo facendo con il professor Secondo Fassino e con il dottor Giuseppe Malfi. Prego Simonetta.
Sì, dottor Malfi, io volevo chiederle, quando un adolescente si accorge di avere questi disturbi nel comportamento alimentare, questo rapporto malato con il cibo, oppure in famiglia i genitori se ne accorgono, che percorso si deve fare? A chi ci si rivolge? Al medico di base? E poi quali strutture sul territorio sono presenti?
Ma sicuramente come primo tentativo è opportuno rivolgersi al medico curante. Il medico curante che dovrebbe conoscere le sedi dove sono presenti i centri che si possono occupare del problema. E, è chiaro che e spesso, come si diceva prima, come diceva il professor Fassino, si può avere a che fare con dei pazienti resistenti, cioè con dei pazienti che nonostante i genitori si accorgano che hanno un problema di soprattutto di anoressia, perché il problema di bulimia è ancora più può decorrere ancora più sconosciuto,
è più nascosto,
perché come si diceva poc'anzi l'anoressia è una malattia caratterizzata dalla magrezza, quindi la magrezza non può sfuggire all'occhio del genitore.
Ma anche il non mangiare, anche il mangiare poco non può sfuggire, nel senso che
anche questo, anche se talvolta questo è un particolare che può sfuggire un po' di più, perché il paziente si abitua a magari mangiare in tempi molto lunghi, aspettare che gli altri finiscano, occuparsi in altre cose mentre gli altri mangiano, quindi questi abnormi comportamenti che si associano poi al dimagramento non possono certo sfuggire all'occhio dei genitori. Più difficile invece accorgersi che una figlia è bulimica.
Professor Fassino, intanto quanto dura un iter di cura e qual è l'approccio sostanzialmente a un paziente che arriva da voi? Un'altra domanda, così risponde ad entrambe. Le famiglie, lei ha parlato di una cura per tutto il nucleo familiare, collaborano spesso oppure può anche crearsi la situazione per cui questa paziente possa ricadere poi nel disturbo?
E allora il percorso quanto può durare? Dipende molto dal tipo di personalità, certo. Non dimentichiamo che questa malattia, l'anoressia ma anche la bulimia, deve essere intesa come una malattia caratterizzata da una sintomatologia alimentare, ma che esprime un disturbo profondo, grave talvolta, della personalità, cioè si tratta di persone, di ragazze che arrivate in genere all'inizio dell'età adulta o all'adolescenza, anche talvolta un po' prima dell'adolescenza, hanno un grosso conflitto, un grosso timore inconscio di non valere nulla, di non essere in grado di assumere un ruolo adulto nella scuola, nella famiglia, durante una prima vicenda sentimentale, quindi è una malattia della personalità, è un disturbo psicologico. Dipende molto dalla gravità della compromissione della personalità, ci sono forme leggere che richiedono degli interventi anche leggeri che lo stesso medico di famiglia può organizzare, noi abbiamo stabilito un link con alcuni, e lo stiamo facendo anche con l'ordine dei medici della provincia di Torino, con alcuni medici che possono essere in grado di seguire direttamente le forme più leggere. Il percorso di per sé nella malattia conclamata, siccome la malattia è una malattia per gli addetti ai lavori, si dice a genesi biopsicosociale, cioè ci sono delle componenti biologiche, delle componenti psicologiche, delle componenti relazionali, sociali, cioè familiari. Il percorso deve riferirsi nelle forme conclamate a questi tre aspetti, quindi interventi di tipo farmacologico in alcuni casi dove il nucleo profondo è di tipo depressivo, interventi psicologici che sono un po' il cuore dei trattamenti, cioè le psicoterapie. Psicoterapie che possono essere di tipo cognitiva all'inizio, ma poi devono andare a cedere ai nuclei, dicevo appunto, profondi di questa insicurezza della personalità. E poi terapia con le famiglie. In genere le famiglie chiedono loro stessi e sono molto disponibili a curarsi, sono anche poi disponibili a proseguire quando uno o due o tutti e due i genitori comprendono che ci sono delle loro ansie, delle loro angosce che sono precedenti al disturbo della figlia. Quindi in genere le famiglie sono alleate, chiedono molto perché possono arrivare, soprattutto quando queste ragazze così sottopeso, così gravi, sviluppano anche una rabbia manifesta contro tutti i tentativi, spesso sono le madri più coinvolte, e le famiglie chiedono aiuto perché non sanno come fare, temono di sbagliare, temono di dare delle risposte troppo autoritarie o di essere invece in altre situazioni non così infrequenti, troppo collusive, cioè compiacenti, pur di non disturbare ulteriormente il rapporto con la figlia.
Sì, dottor Malfi, presso il centro pilota regionale delle Molinette, la maggior parte degli interventi che effettuate sono ambulatoriali. In che cosa consistono e in che cosa si differenziano da quelli in day hospital e poi la degenza in quali casi è prevista?
Allora, per quanto riguarda l'intervento ambulatoriale, io mi riferisco ovviamente all'intervento di tipo nutrizionale, consiste nel valutare lo stato di nutrizione, cercare di focalizzare l'attenzione sulle complicanze fisiche del disturbo del comportamento alimentare, monitorare nel tempo l'andamento dello stato di salute in modo che nel decorso del disturbo anoressico o bulimico non si abbiano a verificare delle situazioni di alterato stato di salute che può essere anche pericoloso per la vita stessa. Noi ambulatorialmente, oltre a valutare quindi una serie di parametri ematochimici che ci aiutano a verificare lo stato di nutrizione, suggeriamo delle modalità particolari di alimentazione, ovviamente destinate a questo tipo particolare di paziente e in un determinato stato di malattia. Quindi diciamo che ciascuna paziente può accettare determinati suggerimenti sull'alimentazione in funzione dello stato della malattia in cui si trova e della malattia che sta vivendo in quel momento. Quindi ambulatorialmente si possono seguire pazienti che comunque rispondono a questo tipo di intervento o pazienti che non peggiorano, ecco, poi bisogna verificare di caso in caso. Quando il follow-up ambulatoriale non è sufficiente, ma il paziente per esempio continua a perdere peso, oppure nel caso del soggetto bulimico si associano delle alterazioni non gestibili, adesso non mi soffermo sui particolari tecnici, ma alterazioni non gestibili ambulatorialmente, si può scegliere un ricovero in un day hospital. E qui si può fare un distinguo perché il day hospital può avere delle connotazioni più medico-nutrizionali, e questo è il day hospital della dietetica, strettamente della dietetica, in cui per periodi non prolungati di tempo, quindi di 2, 3, 4 settimane, il paziente può effettuare dei controlli degli esami del sangue, può laddove necessario intraprendere un minimo di nutrizione artificiale e può iniziare un percorso di riabilitazione all'alimentazione.
Professor Fassino, siamo quasi in chiusura, volevamo dare anche qualche riferimento per entrare in contatto con voi. Le ultime due domande: si può ricadere nell'anoressia o nella bulimia e nel momento in cui il paziente guarisce, in che rapporto resta con il cibo? Come vede questo tipo di problema? Lo dimentica o, come dire, c'è sempre qualcosa in agguato?
Allora, si può ricadere, sì, e sono malattie tipicamente tendenti alla cronicità, anche se per la forma anoressica si parla di cronicità dopo 10-12 anni di malattia, almeno gli studi così della letteratura scientifica internazionale, mentre può essere più breve il decorso della bulimia, sempre intendendo anoressia pura, bulimia pura, sì. Dicevo all'inizio che spesso sono fasi, due facce della stessa medaglia, fasi anoressiche possono subentrare fasi bulimiche e poi di nuovo anoressiche. Si ricade, appunto perché bisogna migliorare, bisogna far crescere in fondo quel nucleo troppo infantile che sta nella personalità di queste ragazze. Per non ricadere bisogna puntare, oltre ad una cura dell'alimentazione, anche ad una cura di questi nuclei, dicevo, profondi, dove c'è questo profondo sentimento di inadeguatezza, anche se sono poi ragazze, certo, bravissime a scuola, esatto, sono molto disponibili, come dicevo.
Professore, il paziente è guarito, in che rapporto resta con il cibo?
Ecco, in genere la guarigione passa attraverso una riabilitazione dello stile alimentare, c'è un rapporto sempre di cautela, ma con una capacità di autogoverno per non ritornare ad attivare quel sottopeso da cui partono di nuovo sia le angosce sia i meccanismi somatopsichici. Per far questo spesso, appunto per migliorare lo stile alimentare, spesso è necessario, lo ricordava Malfi poco fa, oltre al day hospital nutrizionali, il day hospital nostro, quello che qui è stato attivato grazie ad un importante finanziamento della Compagnia di San Paolo, dove si parla appunto di 2-3 mesi di trattamento ogni giorno dalle 8:30 fino alle 15:30, alle 16, dove si alternano assistenza ai pasti da parte di psicoterapeuti, di dietoterapeuti, psicoterapia di gruppo, psicoterapia con la famiglia, farmacoterapia. Tutto questo si fa circa 6 ore al giorno, quindi di cura, per far sì che il rapporto con il cibo venga poi a essere una, cioè, esca da questa attenzione esagerata, patologica che il soggetto è portato a dargli, quindi riprendere quella che è un'alimentazione normale, non problematica, anche se spesso poi le ragazze anoressiche rimangono sempre in bilico tra un lieve sottopeso e un peso normale.
Sì, dottor Malfi, nel caso in cui, quindi come indicazione generale, se in famiglia si riscontra un disagio di questo genere, si va dal medico di base e si chiede consiglio, però ci può dare qualche riferimento di questo centro pilota regionale delle Molinette di Torino?
Dunque, riguardo il centro pilota regionale, vi posso dare, se lo desiderate, un riferimento telefonico, sì, che è lo 011 633 6201, questo è il, sì, l'interno dell'ambulatorio. Altrimenti, riguardo gli ambulatori di dietetica, 011 633 6491 5, oppure 5518.
Siamo, perfetto, alla fine. Grazie al, sì, professor Secondo Fassino, direttore del centro pilota delle Molinette, grazie al dottor, grazie, Giuseppe Malfi, responsabile, grazie, della struttura dietetica.
Sì, noi torniamo la prossima settimana, sì, con la trasmissione Codice 1 e parleremo dei radioamatori in emergenza.
Esatto,
intanto facciamo gli auguri a tutti gli ascoltatori.
Auguri, buon anno. No, buon Natale, perché ci sentiamo, sì, ancora. Buona giornata.
Buona giornata a tutti.
Sanità informa.